File 17. Pagina 117. Appendice. Testimonianza di Angelo Bertani, compagno di prigionia di Antonio Scollo a Flossenbürg. Ho fatto parte del primo trasporto di prigionieri italiani nel campo di concentramento di Flossenbürg. Avevo 16 anni quando venni catturato in Valsassina sotto l'imputazione di bandito e traditore della patria fascista. Pochi giorni prima avevamo assalito di notte la caserma repubblichina. A Flossenbürg divenni il numero 21656. Sono nato a Villa Cortese l'8 agosto 1928. Ero un ragazzo sano e robusto, e questo mi permise di sopravvivere a 8 mesi di detenzione in uno dei più infami lager di eliminazione nazisti. Perfino alla vigilia della liberazione ci toccò la sorte peggiore. Alla fine della guerra eravamo in 20.000 a Flossenbürg. Ecco come venimmo sterminati. Il 20 aprile 1945 uscii dall'infermeria dove dei medici deportati mi avevano curato per un infortunio sul lavoro. Nel campo notai subito con stupore un'agitazione mai vista. Chi correva da una parte, chi dall'altra, chi faceva gesti insensati, chi piangeva. Raggiunsi la mia baracca, il blocco 19 dei minorenni, dove ritrovai i compagni Piero Strada, Massimo Caritto, Vincenzo Attimo di Bollate, Trezzi e altri. Gianni Riccardi era morto in gennaio, il primo del nostro gruppo. I ragazzi mi dissero subito che eravamo liberi. Le SS avevano abbandonato il campo. I capò erano spariti. Tale fu la gioia che quel giorno dimenticammo perfino di mangiare, nonostante la fame ci tormentasse da mesi. Fu una giornata di entusiasmo, di speranze, di progetti. Improvvisammo bandiere di tutti i paesi. Stringemmo le mani ai russi, ai polacchi, ai romeni, ai francesi, agli jugoslavi, a tutti i compagni che incontravamo. Nessuno ci chiamava più Mussolini. Alla sera ci coricammo stanchi, ma fiduciosi, sognando la nostra bella Italia finalmente libera. L'indomani ci svegliammo presto, contenti. Qualcuno canterellava delle canzoni patriottiche. Improvvisamente ci parve di avere un incubo. Nel lager avanzavano le SS. Ci guardammo sgomenti. I tedeschi cominciarono a gridare degli ordini. Ci adunarono tutti sul piazzale. Eravamo impietriti, con le lacrime agli occhi. Ci chiedevamo perché gli alleati, che si trovavano a pochi chilometri, non accorressero a difenderci. Ripensavamo alle nostre ingenue speranze del giorno prima, rimproverandoci di non aver organizzato piuttosto la nostra difesa in caso di imprevisti. Un ufficiale disse che avremmo dovuto trasferirci subito in un altro lager. Noi sapevamo che cosa significavano quelle marce. Pochi giorni prima erano arrivati al nostro campo dei deportati di Buchenwald, stremati, mentre molti erano caduti lungo il percorso. Fecero portare in mezzo all'Appellplatz del frumento in grano. Ne diedero un po' a ognuno. Verso mezzogiorno cominciarono a uscire i primi di una colonna di 20.000 deportati. Noi ragazzi decidemmo di stare tutti uniti e di portarci dietro delle coperte. Subito, quello stesso pomeriggio, perdemmo di vista Vincenzo. Fu la nostra prima vittima. Era partito in cattive condizioni. Aveva il corpo e il viso coperti di piaghe. Con lui cedettero per primi i malati, i vecchi, e quelli appena arrivati da Buchenwald. Io e Vincenzo ci eravamo conosciuti in montagna, nella brigata partigiana Fratelli Rosselli. Insieme eravamo stati arrestati nel rastrellamento del giugno 1944. Eravamo finiti a San Vittore, nel campo di smistamento di Bolzano, in quello di eliminazione di Flossenbürg. Un giorno mi accusarono di sabotaggio sul lavoro e si misero senz'altro a bastonarmi. Fu Vincenzo a salvarmi. Lavorava vicino a me e sapeva un po' di tedesco, perché era studente, e a scuola lo aveva imparato come lingua straniera. Spiegò che il mio era stato solo uno sbaglio e non un sabotaggio. Era un pomeriggio caldo. Il sole picchiava sulle nostre teste pelate e sui nostri corpi sfiniti. Faticavamo a sopportare anche ciò che avevamo addosso. Capimmo subito che quel viaggio a piedi sarebbe stata la nostra fine. A sera, stanchi e assetati dal primo caldo e dal frumento asciutto che avevamo masticato, ci fecero coricare all'aperto, circondandoci come una mandria. Durante la notte piove. Quell'acqua ci parve provvidenziale dopo la sete e il caldo del pomeriggio. Coloro però che durante la marcia avevano buttato via le coperte si trovarono improvvisamente in condizioni disperate. La pioggia e il freddo notturno scatenarono in loro una brutalità imprevista. Li aizzarono a rubare le coperte a chi le aveva custodite con tanta fatica. Cominciò così una lotta fra uomini che avevano combattuto per lo stesso ideale. Nemmeno le raffiche di mitra che le SS sparavano a intervalli in mezzo alla zuffa bastavano a fermarli. Come spuntò l'alba, io, Strada e Caritto ci spostammo, mettendoci quasi in coda alla colonna. Così vedemmo centinaia di morti, colpiti dal piombo dei mitra tedeschi durante la notte. La seconda giornata iniziò a digiuno e sotto una pioggia di rotto. I morsi della fame arretrata aumentavano. Coloro che si sentivano mancare le forze per la fame e la stanchezza venivano senz'altro abbattuti. Dopo 2 ore di marcia cominciai a sentire dei dolori sotto i piedi. Chiamai Strada e gli dissi che non ce la facevo più a camminare. Cercai di fermarmi. Mi venne in aiuto anche Massimo. Mi fecero levare gli zoccoloni. Avevo delle vesciche grosse come patate. Non c'era tempo da perdere. Se le SS se ne accorgevano, ed eravamo quasi gli ultimi della colonna, non avrebbero esitato un attimo a spararci. Era una lotta contro la morte. Provai a camminare a piedi scalzi, ma era peggio che andare sugli spilli. Allora i miei compagni decisero di strappare 2 strisce dalle nostre preziose coperte. Mi portarono all'inizio della colonna per avere il tempo di fasciarmi. Mi avvolsero i piedi ben stretti, me li infilarono nuovamente negli zoccoli e potei rimettermi in marcia, sia pure a fatica. Intanto tutti cominciavano a esaurire le poche forze rimaste. Qualcuno tentò la fuga verso i boschi, ma le SS erano sempre vigili. Al primo segno di fuga o quando un deportato si accasciava per la stanchezza, sparavano subito. Di quelle giornate ricordo il continuo e crescente ritmo degli spari. Cercammo ai margini della strada qualcosa da mettere sotto i denti. C'era solo l'acqua delle pozzanghere, che raccoglievo con una lattina buttata via da un tedesco. Per tutta la giornata non ci diedero nulla da mangiare. Alla sera ci fecero sostare in un prato di foraggio e lì trovammo delle piantine di radicchio selvatico che masticammo e ingerimmo perché rompessero i crampi allo stomaco. Ci sdraiammo sull'erba, io, Pierino e Massimo, uno vicino all'altro per non disperdere il calore dei nostri corpi, avvolgendoci nelle coperte ormai zuppe d'acqua, arrotolandocele sotto e legandocele alle caviglie per paura che qualcuno le rubasse. La lotta per sopravvivere ci rendeva egoisti e gelosi di ciò che avevamo e aveva scatenato in altri una bestiale aggressività. Il terzo giorno pioveva ancora. Eravamo bagnati fino al midollo. Ci mancava perfino la forza di parlare. Centinaia erano morti durante la notte e altri seguitavano a crollare come mosche, con gli occhi fuori dalle orbite, come volessero chiedere aiuto. Ormai camminavamo scavalcando i cadaveri. Massimo cominciò a sragionare. Tutto a un tratto si illuminò e disse che voleva buttarsi in mezzo ai morti, specialmente fra quelli cui avevano fatto saltare le cervella. Io e Pierino cercammo di calmarlo, di infondergli coraggio, ma lui era fisso nella sua idea. Finalmente, a mezzogiorno, vedemmo in lontananza dei camion, verso i quali la colonna faceva una deviazione. Gli dicemmo che stavano distribuendo da mangiare, e questo riaccese un po' di speranze. Arrivò infine il nostro turno, ma fu come ricevere una mazzata in testa. Ci diedero 3 patate crude, di circa 30 grammi l'una. Io e Piero incassammo il colpo, anche perché non avevamo ormai la forza di dir nulla, ma per Massimo fu il tracollo. Ci chiamò, ripeté che voleva tentare di mimetizzarsi fra i morti, che non riusciva più a stare in piedi, non ce la faceva più. Il suo sguardo era vitreo, ci diede le sue 3 patate e scomparve. Era stato la nostra forza, Massimo, un ragazzo sveglio, intelligente, pieno di iniziativa. Era lui il più coraggioso. Alla domenica, quando ci trovavamo tutti insieme, ci dava dei buoni consigli, teneva alto il morale, parlava sempre dei progetti futuri perché non ci abbattessimo. Io e Strada avanzavamo con le lacrime agli occhi, rosicchiando a fatica le nostre patate crude, addolorati per Massimo, inorriditi per tutti quei morti lungo il cammino. Intanto il camion del rancio passava a intervalli a rifocillare i nostri carnefici, che indifferenti a quella strage mangiavano a sazietà. Io e Pierino li seguivamo come cani arrabbiati, aspettando che scartassero qualcosa che non fosse di loro gradimento, perché volevamo sopravvivere. Alla sera rimediammo nuovamente del radicchio, poi la pioggia, il freddo e la stanchezza ci vinsero e ci addormentammo. La mattina del quarto giorno notammo, svegliandoci, che eravamo rimasti in pochi. Chiedemmo cos'era successo. Avevano spezzato la colonna, smistandone una parte in altre direzioni. Rimettendoci in cammino, mi parve che i piedi mi dolessero meno. Chiamai Piero e glielo dissi. Quel chiacchierone, che non apriva mai bocca, mi prese una mano e, sorridendomi, me la strinse per la contentezza. La Germania era alle strette, ormai. Lo si capiva anche dal comportamento dei soldati tedeschi. Chi era già rassegnato, chi diventava più brutale, specie se graduato, nel timore di cadere nelle mani degli eserciti alleati. Ci fecero attraversare boscaglie, campagne, strade anche già percorse. Ai margini vedevamo cadaveri accatastati come tronchi di legna. Ci giunse l'eco delle cannonate anglo-americane e ci infuse una forza nuova. In 4 giorni erano già morti circa 10.000 deportati dei 20.000 che avevano lasciato Flossenbürg. Io e Pierino stringemmo i denti e avanti. Attraversammo campi seminati a patate o con mucchi di bietole seminterrate. Benché le SS sparassero a ventaglio appena si usciva dalla colonna, spinti dalla terribile fame, cercavamo i tuberi per mandar giù qualcosa. Così, sotto la pioggia, passarono il 5° e il 6° giorno. Il 7° spuntò il sole. Riprendemmo la marcia. Verso mezzogiorno riapparvero i carri. Si vide che distribuivano qualcosa. Ci aspettavamo le solite 3 patate. Invece ci diedero un bel pezzo di pane, forse anche la parte di quelli che erano ormai morti. Col pane e col sole tornò la sete. Le pozzanghere si erano già asciugate. Così non ci restò che succhiare le coperte ancora inzuppate dai 6 giorni di pioggia. Quella giornata fu un'agonia. La colonna si assottigliava a vista d'occhio. Avevamo avuto un po' di pane, è vero, ma il caldo ci stava sopraffacendo. Era come uno che ci si fosse aggrappato alle spalle e che ci tirasse giù, piano piano, a terra. Il 27 aprile, verso le 17, arrivammo a Dachau. Entrammo. Ci fecero fermare nell'Appellplatz, chissà perché, magari per l'immatricolazione, cui poi rinunciarono perché sapevano che ormai la fine era vicina. Nell'attesa ci sdraiammo per terra, come pecore. Nessuno faceva un gesto, apriva la bocca per dire qualcosa. Dopo essermi un po' riposato, volli dare un'occhiata ai miei piedi. Levai gli zoccoloni, che mai avevo tolto dopo la fasciatura, e vidi che le vesciche erano diventate calli. Poi mi accorsi che mi si erano gonfiate le gambe, evidentemente a causa della marcia e della vitaminosi. Provai a schiacciare con un dito. Rimaneva un buco come in una palla di gomma sgonfiata. Mi guardai attorno. Della nostra colonna non eravamo rimasti più di un migliaio. Siccome non furono trovati tutti i registri, fu poi impossibile accertare con precisione quanti e quali furono i morti. E i tedeschi riuscirono bene nel silenzio. 2 giorni dopo il lager di Dachau veniva liberato. Pagina 123. Fine dell'opera.